Come una troia impaziente, Peppino cominciò a battere tutti gli yacht. Si aggirava con un barcone e si intrufolava in tutti i panfili, ormai sicurissimo che lei si fosse rintanata con qualche nababbo ultramiliardario. Questo pensiero agghiacciante gli procurò una leggera incursione dentro un ventaglio di malattie esantematiche. Una ricerca vana e si rovinò la voce, perché su ciascuna di quelle barche il proprietario di turno costringeva Peppino a cantare almeno 3-4 canzoni. Lui, per scongiurare la figura di merda di uomo perso e innamorato di una donna che neanche conosceva, cantava e cantava, si faceva scivolare in bocca ostriche corrotte e appena poteva sbirciava dappertutto, fino anche nelle cabine dei marinai e nei vani motori, credendo in cuor suo che a un tratto gli si sarebbe materializzata l'armonia assoluta, dormiente, nuda e serafica, in una cuccetta profumata d'amore. Niente. Io tribulavo muto. A volte per il dolore barcollavo. Un brutto ciondolo ero diventato. Un folto rigoglioso portachiavi da custodi impegnati. L'impotenza di amare si era tuffata dentro di me come gli esibizionisti si tuffano dalla cima del faraglione. Ma evitavo le piazzate plateali alla Peppino che poi si sa si sbatteva a giro tondo solo perché voleva ribadire la sua egemonia sentimental canora sull'isola. Io invece mi ero veramente sbranato il cervello da solo alla vista di quella donna. E avevo rinunciato ben presto alle ricerche, paralizzato com'ero in una sofferenza da ergastolano. Poi, quel Lazzaro Playboy di Lillo De Crescenzo, proprietario del famoso ristorante Lo Scoglio Piatto, spiattellò a destra e a manca una bugia lurida e calunniosa. Disse che quella donna rispondeva al nome di Agata, raccontò che l'aveva conosciuta e che lei gli aveva detto che si faceva vedere poco in giro perché adorava il gioco d'azzardo e trascorreva giorno e notte nelle ville di anziani e ricchi tedeschi a giocare a poker e vinceva sempre e aveva già messo da parte 1,2 miliardi. Solo questo dovevate dire a Peppino. Apri di cielo, mi costrinse 2 notti di fila a insegnargli tutto sul poker, al termine delle quali si sentì pronto e cercò di farsi invitare in quelle fortezze inespugnabili che erano all'epoca i tavoli verdi di questi tedeschi snob ricchissimi e alcolizzati. Ma i tedeschi se ne fottevano della fama di Peppino sull'isola e non se lo cagavano neanche fortuitamente. I loro tavoli verdi erano circuiti chiusi, alimentati dal sospetto vorace che qualsiasi individuo che non appartenesse alla loro cerchia fosse, indipendentemente da tutto, un baro. E quel fanfarone di Peppino veniva respinto dai maggiordomi sulle porte con una puntualità disarmante. Perché Lillo De Crescenzo fece tutto questo, lo capimmo dopo. Cercava di sbarazzarsi del nostro gruppo per potersi muovere con grande libertà per l'isola, ormai anche lui alla ricerca folle e disperata della donna immensa. Peppino, tuttavia, corruppe maggiordomi e camerieri delle case dei tedeschi. Un paio di loro se le scopò pure, giusto per sapere chi c'era nella villa seduto al tavolo da gioco. Non risultava nessuna divinità di umane proporzioni. Peppino, ormai in preda a un'acne somatizzata, tornò allo Scoglio Piatto e fece una sceneggiata davanti a tutti i clienti che neanche Mario Merola, producendosi in un improbabile combattimento con Lillo, al termine del quale Peppino finì alla guardia medica. Ma quando uscì, puntò dritto alla casa del sindaco e ottenne da lui un foglio di via per Lillo De Crescenzo. E così fu. Lillo fu espulso dall'isola. Andò proprio così. Mica racconto cazzate per far ridere. Si dice che in un impeto di patetica follia Peppino minacciò il sindaco dicendogli che se non avesse firmato quello stronzo foglio di via lui avrebbe cambiato nome, sarebbe diventato Peppino di Procida e disse pure che avrebbe preso casa su quell'isola lì, alla Chiaiolella. Tenete conto che a quel tempo Peppino era una star assoluta a Capri e un terzo dei turisti veniva lì unicamente per vederlo cazzeggiare in piazzetta con noccioline e aperitivi. Ero nauseato da tutte queste cazzate di beghe e presi una decisione che si rivelò di un'intelligenza e di una sensatezza impressionanti. Me ne andai in albergo ad Anacapri, dove la mondanità non esisteva e ci andavano solo a risparmiare 4 morti di fame che facevano finta di avere successo e sex appeal al solo scopo di attendere con trepidazione il calare della sera, quando potevano riversarsi ansimanti e boccheggianti a mancatissimi appuntamenti galanti sulla piazzetta caprese, armati di scomodi sandali finto alla moda e giacchine da mercatino lussuosamente strapazzate con paillette e incerti nastrini, per poi risalire ad Anacapri con le mani in mano, facendosi coraggio gli uni con gli altri, elaborando nuovi piani per il domani che sistematicamente si rivelavano fallimentari fino alla fine della vacanza, quando sul vaporetto avrebbero sentenziato con le facce molli e basse che puntavano la spuma. L'anno prossimo, però, andiamo da un'altra parte. Che Peppino fosse così palesemente condizionato da un gravissimo ritardo di intuizioni amorose, lo capì in questa occasione. Aveva fatto il pazzo alla ricerca di Beatrice, partendo da un assioma assolutamente errato. Quello che, secondo lui, una donna come quella frequentasse necessariamente giri altolocati e quindi trascurò qualsiasi ricerca ad Anacapri. Fu così che io mi ritrovai di fronte a Beatrice, in un modo di una semplicità così nitida e cristallina, che se Peppino lo avesse saputo mi avrebbe fatto il foglio di via non da Capri, ma dal mondo. Lei stava comodamente seduta a un bar di una viuzza di Anacapri. Leggeva tranquilla il giornale e beveva un aperitivo qualsiasi. Era rilassata e serena, lontana da tutto lo strombazzamento che Peppino e gli altri avevano messo su. E questo faceva di lei, ai miei occhi, una donna ancora superiore, più up di qualsiasi fervida previsione. Il cuore mi faceva bau bau, un barboncino timido che mi abbaiava nelle viscere. Me lo ricordo il momento. Si stava facendo sera e c'era una brezza che ti avviluppava dolcemente i polmoni, liberandoti momentaneamente da tutte le sigarette che fino a quel momento te le avevano scassati. E lei era di fronte a me. Da quel giorno, tutte le volte che il sole si abbassa e si fa notte, aspetto una risposta da me stesso o da qualcun altro. Tutti i giorni. Sistematicamente non arriva. Perché è infinita la commedia delle domande. E striminzita quella delle risposte. È sempre questa inesorabile sproporzione che determina l'invecchiamento di tutte le cellule. Questo si sa. Era di fronte a me. E lo sentii forte e chiaro che io sarei stato con quella donna, che tutta la gamma infinita di sensazioni si sarebbe susseguita in me con l'inesorabile precisione di tutti i processi di vita. E poi sarebbe stata malinconia, che è uno stato di grazia, e poi neanche più quella, perché poi il procedimento vuole che anche la malinconia diventi un obiettivo lungo e irraggiungibile. Ad un tratto, la malinconia ti fa ciao ciao, con una molle manina da bambino. Ci vuole una calma interiore perché la malinconia alligni, ma la si smarrisce ai semafori e nei negozi la calma interiore. E in quei casi, allora, che stai messo veramente male. Il vostro sbirulino rimase lì a guardarla. Lei non alzò lo sguardo su di me, ma io pensai che fosse un caso o che avesse un torcicollo che le impediva di guardare dalla mia parte. Un torcicollo atavico. Abbandonò il tavolino del bar con la naturalezza dei giusti, dei senza macchia, attraversò la strada e si infilò in un portoncino fiorito col citofono. Abitava lì la sua bellezza, come se fosse la cosa più normale del mondo. In realtà lo era. Si era portata il giornale appresso per terminarlo davanti alla finestra. Vidi tutto questo e lo sentii tale e quale, o cuore mio, che scendeva da dentro al mio petto e andava a piedi sotto casa sua. Ma non riusciva a farsi sentire. Non poteva citofonare. È troppo basso il cuore. Non arriva alla pulsantiera. Feci quello che avrebbe fatto ogni uomo col cuore in mano. Mi misi ad aspettarla al bar del desiderio, quello che per lei era il bar della meritata vacanza.